Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Amico, disse Montecristo, ascoltatemi. Un giorno, in un momento di disperazione uguale alla tua, io volevo uccidermi come te. Tuo padre, un giorno, ugualmente disperato, voleva uccidersi. Se qualcuno avesse detto a tuo padre, nel momento che puntava la canna della pistola verso la fronte, se qualcuno mi avesse detto, quando allontanavo dal mio letto il pane del carcerato, che non toccavo da 3 giorni, se qualcuno, insomma, in quei supremi momenti ci avesse detto, vivete, e verrà giorno che sarete felici, e benedirete la vita. Da qualsiasi parte ci fosse venuta questa voce, l'avremmo accolta con il sorriso del dubbio o con l'angoscia dell'incredulità. Eppure, quante volte tuo padre, abbracciandoti, non ha benedetto la vita? Quante volte io stesso? Voi non avevate perduto che la libertà? Gridò Morrel interrompendo il conte. Mio padre non aveva perduto che le ricchezze. Io ho perduto Valentin. Guardami, Morrel, disse Montecristo con quella solennità che in certe occasioni lo rendeva grande e persuasivo. Sai di che cosa è capace il conte di Montecristo? Sai che comanda molte potenze terrestri? Sai che ha tanta fede in Dio da ottenere miracoli da colui il quale disse che l'uomo, con la fede, smuove una montagna? Ebbene, questo miracolo che io spero, aspettalo. Oppure, ripeté Morrel, oppure io stesso ti porrò davanti 2 pistole cariche, o una tazza del più sicuro veleno d'Italia, più infallibile, più veloce di quello che ha ucciso Valentin. Me lo promettete? Non te lo prometto, te lo giuro, disse Montecristo tendendo la mano. Entro 1 mese, sul vostro onore, se non sono consolato, mi lasciate libero della mia vita e qualsiasi cosa ne faccia, non mi giudicherete ingrato. Fra 1 mese, stesso giorno, Maximilien, e la data è sacra. Non so se ci hai pensato, oggi è il 5 di settembre. Sono 10 anni oggi che ho salvato tuo padre. Morrel strinse le mani del conte e le baciò. Il conte lo lasciò fare, come se capisse che questa adorazione gli era dovuta. Fra 1 mese, continuò Montecristo, avrai, sulla tavola alla quale saremo seduti tu ed io, delle buone armi e una dolce morte. Ma in cambio, mi prometti di aspettare fino ad allora e di vivere? Ve lo giuro, esclamò Morrel. Era il giorno in cui doveva aver luogo la prima seduta della corte d'assise. Quel giorno Villefort lo vide spuntare tetro e sinistro. Oggi, disse con uno sforzo, oggi l'uomo che impugna la spada della giustizia dovrà colpire ovunque si trovino i colpevoli. E Villefort, con il plico delle carte sotto il braccio e il cappello in mano, si diresse verso l'appartamento di sua moglie. Sulla porta si fermò un istante e si asciugò con il fazzoletto il sudore che gli imperlava la fronte livida. Quindi entrò. La signora di Villefort era seduta su un divano e sfogliava nervosamente dei giornali e degli opuscoli. Il signore di Villefort andò alla porta e la chiuse con il chiavistello. «Oh mio Dio!» esclamò la giovane sposa guardando suo marito fin nel profondo dell'anima e forzandosi ad un sorriso che venne troncato dall'impassibilità di Villefort. «Che cosa c'è, dunque?» «Signora», «Dove mettete il veleno di cui vi servite di solito?» disse chiaramente senza preamboli il magistrato, postosi fra la moglie e la porta. La signora di Villefort provò ciò che deve provare l'allodola quando vede il nibbio stringere i suoi cerchi mortali sulla sua testa. Un suono rauco, tronco, che non era né un grido né un sospiro, sfuggì dal petto della signora di Villefort, che impallidì fino a diventare livida.
«Signore», disse, «io non capisco».
«Vi ho domandato», continuò Villefort con voce perfettamente calma, «in quale luogo nascondete il veleno con cui avete ucciso mio suocero, mia suocera, Barrois, e mia figlia Valentine?»
«Signore»,
gridò lei giungendo le mani,
«che cosa dite?»
«Non dovete interrogare, ma rispondere».
«Al giudice o al marito?»
balbettò la signora di Villefort. «Al giudice, signora, al giudice». Era terribile vedere il pallore di quella donna, l'angoscia del suo sguardo, il fremito di tutto il suo corpo.
«Signore»,
mormorò,
«signore»,
e non disse altro. «Voi non rispondete, signora», gridò il terribile inquirente. Quindi soggiunse con un sorriso ancora più spaventoso della sua stessa collera: «Però non negate». Lei fece un movimento. «E non potreste negarlo», aggiunse Villefort stendendo una mano verso di lei come per afferrarla in nome della giustizia. «Avete compiuto questi delitti con impudente scaltrezza, ma non potevate ingannare le persone troppo affezionate alle vittime e non certo disposte ad essere cieche. Così i vostri delitti stanno per diventare pubblici. E come vi dicevo, signora, non è più un marito che vi parla. È un giudice». La signora di Villefort alzò le braccia al cielo, torcendosi convulsamente le mani, l'una con l'altra.
«No, no!»
gridò.
«No, voi non volete questo!»
«Ciò che io non voglio, signora, è che compariate sul patibolo. Mi capite?» disse Villefort.
«Oh, signore, signore, grazia!»
«Ciò che io voglio è che sia fatta giustizia. Io sono sulla terra per punire», ribadì il procuratore con uno sguardo fiammeggiante. «E un'altra donna, forse anche una regina, la manderei dal carnefice. Ma con voi sarò misericordioso. Non avete, signora, conservato qualche goccia del vostro veleno più dolce, più rapido, più sicuro?»
«Perdonatemi, signore, lasciatemi vivere!»
«Siete vile», disse Villefort.
«Pensate che sono vostra moglie, siete un'avvelenatrice, in nome del cielo, no! In nome dell'amore che avete avuto per me, no, no! In nome di nostro figlio, oh, per nostro figlio, lasciatemi vivere!»
«No, no, vi dico! Se vi lasciassi vivere un giorno, forse ucciderete anche lui come tutti gli altri».
«Io? Uccidere mio figlio?»
gridò quella madre selvaggia lanciandosi verso Villefort.
«Io uccidere il mio Edouard? Ah, no, no!»
E un riso spaventoso, demoniaco, un riso folle portò a termine la frase e si perdette in un rantolo sconvolgente. La signora di Villefort era caduta ai piedi di suo marito. Villefort le si avvicinò. «Pensateci, signora», disse. «Se al mio ritorno non è stata fatta giustizia, vi denuncio io stesso e vi arresto con le mie proprie mani». «Accusato», disse il presidente. «Il vostro nome e il vostro cognome?» Andrea si alzò. «Perdonatemi, signor presidente», disse con voce ferma. «Vedo che avete scelto un ordine di domande nel quale non posso seguirvi. Vogliate dunque, ve ne prego, permettermi di rispondere seguendo un ordine diverso. Risponderò ugualmente a tutte le domande». «La vostra età?» disse il presidente.
Risponderete a questa domanda? Ho 22 anni. O piuttosto, li avrò fra qualche giorno, essendo nato nella notte fra il 27 e il 28 settembre 1817.
Il signore di Villefort, che era occupato a prendere un appunto, nel sentire quella data, alzò la testa.
«Dove siete nato?»
continuò il presidente.
«A Auteuil, vicino Parigi»,
rispose Benedetto. Il signore di Villefort alzò una seconda volta la testa, guardò Benedetto come se avesse guardato la testa di Medusa e divenne livido.
«La vostra professione?»
domandò il presidente.
«Prima ho fatto il falsario»,
disse Andrea con la massima tranquillità.
«In seguito sono passato a fare il ladro e recentemente sono diventato assassino».
Un mormorio, o piuttosto una tempesta di indignazione e di sorpresa, scoppiò in tutta la sala.
«È forse adesso, accusato, che ha consentito a dire il vostro nome?»
domandò il presidente.
«Non posso dirvi il mio nome perché non lo so, ma so quello di mio padre e posso dirvelo».
«Dite allora il nome di vostro padre»,
riprese il presidente.
«Mio padre è un procuratore del re. Si chiama Villefort».
L'esplosione, così a lungo trattenuta per il rispetto che si porta alla giustizia, scoppiò come un tuono dal fondo del petto di tutti.
«Signori!»
continuò Andrea, esigendo il silenzio con il gesto e con la voce.
«Vi devo la prova e la spiegazione delle mie parole. Sono pronto a darvele. Nacqui al primo piano della casa al numero 28 di Rue de la Fontaine. Mio padre mi raccolse nelle sue braccia dicendo a mia madre che ero morto e mi portò in giardino, dove mi seppellì vivo».
Un fremito percorse tutti gli astanti quando videro che la sicurezza dell'imputato cresceva quanto il terrore del signor de Villefort.
«Ma come fate a conoscere tutti questi dettagli?»
domandò il presidente.
«Ve lo dirò, signor presidente. Nel giardino in cui mio padre mi aveva sepolto si era introdotto in quella stessa notte un uomo che lo odiava mortalmente e che lo spiava da lungo tempo per compiere su di lui una vendetta corsa. L'uomo si era nascosto in un boschetto. Egli vide mio padre nascondere un involto sottoterra e lo colpì con una coltellata nel mezzo di questa operazione. Quindi, credendo che questo involto nascondesse qualche tesoro, lo dissotterrò e mi ritrovò ancora vivo. Quell'uomo mi portò all'ospizio dei Trovatelli. 3 mesi dopo sua sorella fece il viaggio da Rogliano a Parigi per venirmi a cercare, mi reclamò come suo figlio e mi portò con sé. Certamente potevo essere felice presso quella brava gente che mi adorava, ma la mia indole, perversa sin dalla nascita, ebbe il sopravvento su tutte le virtù che la mia mamma adottiva si sforzava di instillarmi nel cuore, crebbi nel male e giunsi a commettere delitti. Un giorno, in cui maledicevo Dio per avermi fatto così perverso e per avermi assegnato un destino così abietto, mio padre adottivo mi disse: «Non bestemmiare, disgraziato, poiché Dio ti ha dato la luce senza collera. Il delitto viene da tuo padre e non da te, da tuo padre che ti aveva destinato all'inferno se fossi morto, alla miseria se un miracolo ti avesse conservato la vita». Da quel giorno cessai di bestemmiare, ma maledissi mio padre. Ecco, signor presidente, perché ho provocato lo scandalo per il quale freme ancora questa assemblea. Se questo è un delitto in più, punitemi. Ma se vi ho convinto che dal giorno in cui nacqui il mio destino fu fatale, doloroso, lacrimevole, amaro, compiangetemi. «Ma vostra madre?» domandò il presidente. «Mia madre mi credeva morto. Mia madre non è colpevole. Non ho voluto sapere il nome di mia madre. Non la conosco».
In quel momento, un grido acuto che terminò in un singhiozzo si levò dal gruppo che attorniava una donna che, in preda a una violenta crisi di nervi, fu portata fuori dall'aula. Nel trasportarla, il fitto velo che nascondeva il suo viso si scostò e si poté riconoscere la signora Danglars. Il signore di Villefort aveva visto la folla, benché compatta, aprirsi al suo passaggio. Si trascinò lungo i corridoi, guidato unicamente dall'abitudine. Gettò alle spalle la toga di magistrato, giunse vacillando fino alla corte Dauphine, dove riconobbe la sua carrozza, e si lasciò cadere sui cuscini mostrando con il dito al cocchiere la direzione del Faubourg Saint-Honoré. La carrozza si fermò nel cortile del palazzo Villefort, scese e si lanciò sulle scale. Corse verso la porta della camera da letto. Sulla soglia della stanza che metteva nel suo studio, la signora di Villefort era in piedi, pallida, con i lineamenti contratti e gli occhi spaventosamente fissi.
«Eloise! Eloise!» disse. «Che cosa avete? Parlate!»
La donna stese verso di lui la mano irrigidita e livida.
«Tutto è fatto, signore»,
disse con un rantolo che sembrava squarciare la gola.
«Che volete dunque di più?» E cadde sul tappeto.
La signora di Villefort era morta.
Villefort, inorridito, arretrò fino alla soglia della camera e guardò il cadavere. «Mio figlio!» gridò ad un tratto. «Dov'è mio figlio?»
E si precipitò fuori dall'appartamento gridando
«Edouard! Edouard!»
con tale accento angoscioso che i domestici accorsero.
«Il signor Edouard non è da basso, signore!» disse il cameriere. «Circa mezz'ora fa è entrato nelle camere della signora, da dove non è più uscito!»
Un sudore glaciale imperlò la fronte di Villefort.
«Presso la signora!» mormorò,
e tornò lentamente sui suoi passi. Dietro il cadavere la sovrapporta rialzata lasciava scorgere una parte dello studio, un pianoforte e l'estremità di un divano di seta azzurro. Villefort avanzò di 3 o 4 passi e vide suo figlio coricato sul divano. Il bambino dormiva, senza dubbio, e il disgraziato ebbe un lampo di gioia indicibile. Un raggio di pura luce penetrò nell'inferno nel quale si dibatteva. Fece un balzo e scavalcò il cadavere, come si fosse trattato di oltrepassare un braciere ardente. Prese il bambino fra le braccia, lo strinse, lo scosse, lo chiamò. Il bambino era morto. Villefort discese la scaletta che conosciamo ed entrò nella camera di Noirtier. Questi pareva ascoltasse con tutta l'attenzione consentitagli dalla sua immobilità l'abate Busoni, calmo e freddo come al solito.
«Voi qui, signore!» disse Villefort. «Voi dunque comparite soltanto per scortare la morte!»
Busoni si alzò e, vedendo il viso alterato del magistrato, il lampo selvaggio dei suoi occhi, capì, o credette di capire, che la scena della corte d'assise era già avvenuta. Ignorava il resto.
«Venni una volta per pregare sul corpo di vostra figlia», rispose Busoni.
«E oggi che cosa venite a fare?»
«Vengo a dirvi che avete pagato abbastanza il vostro debito e che da questo momento pregherò Dio affinché si ritenga soddisfatto come mi ritengo io.»
«Mio Dio!»
esclamò Villefort indietreggiando spaventato.
«Questa non è la voce dell'abate Busoni, no!»
L'abate si strappò la falsa tonsura, scosse la testa e i suoi lunghi capelli neri non più compressi ricaddero sulle spalle incorniciandogli il maschio viso.
«Questo è il viso del signor Conte di Montecristo!»
gridò Villefort con gli occhi stravolti. «Nemmeno, signor procuratore. Cercate meglio e più lontano.»
Questa voce, dove l'ho sentita per la prima volta?»
«L'avete sentita per la prima volta a Marsiglia, 23 anni fa. Cercate nelle vostre carte.»
«Voi non siete Busoni, non siete Montecristo. Mio Dio, voi siete quel nemico nascosto, implacabile, mortale. Ho senza dubbio commesso qualche cosa contro di voi a Marsiglia. Chi siete? Chi siete dunque, mio Dio?»
Sono lo spettro di un disgraziato che avete sepolto nelle carceri del castello d'If. A questo spettro, uscito finalmente dalla tomba, Dio ha messo la maschera del conte di Montecristo e lo ha ricoperto di diamanti e d'oro affinché poteste riconoscerlo soltanto oggi.
Oh, ma io ti riconosco,
disse il procuratore del re.
Tu sei...
Io sono Edmond Dantès.
Tu sei Edmond Dantès,
gridò il procuratore afferrando il conte per il polso.
Allora vieni!
E lo trascinò per la scala.
Osserva, Edmond Dantès,
disse mostrando al conte il cadavere di sua moglie e di suo figlio.
Osserva! Guarda! Sei ben vendicato!
Montecristo impallidì a quello spaventoso spettacolo. Comprese di aver oltrepassato i diritti della vendetta. Comprese che non poteva più dire: Dio è per me e con me. Montecristo scese la scalinata, corse in giardino e vide, attorniato dai suoi servitori, Villefort, che con una vanga in mano scavava rabbiosamente la terra.
Qui non c'è,
diceva.
E nemmeno qui!
E scavava un poco più lontano. Montecristo gli si avvicinò e gli disse sottovoce, con tono quasi umile: Signore, voi avete perduto un figlio, ma... Villefort lo interruppe. Non aveva né visto né udito.
Oh, lo ritroverò,
disse.
Non potete dirmi che non c'è più. Lo ritroverò. Dovessi cercarlo fino al giorno del giudizio.
Montecristo indietreggiò sconvolto. Dio è pazzo. E come avesse temuto che i muri della casa maledetta crollassero su di lui, corse verso la strada, dubitando per la prima volta del diritto che si era arrogato di fare ciò che aveva fatto. La carrozza si era mossa sollevando una nuvola di polvere mista a scintille. Maximilien si accomodò in un angolo, senza dire una sola parola. Morrel, disse il conte di Montecristo, vi siete pentito di avermi seguito?
No, signore, ma di lasciare Parigi,
dove riposa Valentin. Se avessi creduto che la felicità vi aspettava a Parigi, Morrel, vi ci avrei lasciato. Il viaggio proseguì con quella inaspettata rapidità che era una delle prerogative del conte, e l'indomani mattina arrivarono a Chalon, dove li aspettava il battello a vapore del conte. Il battello procedeva veloce sulle onde, fendendo con le due ruote l'acqua come le ali di un uccello viaggiatore. Ben presto apparve ai loro occhi Marsiglia, bianca, tiepida e viva. Morrel e Montecristo si fermarono di comune accordo sulla Canebière. Il conte sorrise. «Amico caro», disse a Maximilien, «non avete qualcosa da fare in questa città?» «Ho da piangere sulla tomba di mio padre», rispose con tristezza Morrel. «Sta bene. Andate ad aspettarmi laggiù. Vi raggiungerò».
«Mi lasciate?»
«Sì. Io pure ho una pietosa visita da fare». Montecristo si incamminò verso i viali di Meillon, alla casetta che era stata abitata da suo padre. Ma mentre il vecchio aveva occupato solo la soffitta, il conte aveva messo a disposizione di Mercedes l'intera casa. All'estremità di un vialetto lastricato di mattoni si apriva, ricco di aria, di sole e di luce, un piccolo giardino. Dalla soglia della porta verso la strada si vedevano i primi alberi di quel giardino. Montecristo udì alcuni sospiri simili a dei singhiozzi. Quei sospiri guidarono il suo sguardo nella direzione da cui provenivano, e sotto un pergolato di gelsomini della Virginia, dalle foglie fitte e dai lunghi fiori color porpora, vide Mercedes, curva e piangente. Montecristo fece qualche passo in avanti e la sabbia scricchiolò sotto i piedi. Mercedes rialzò la testa e mandò un grido di spavento vedendosi un uomo davanti.
«Signora», disse il conte,
«non è più in mio potere portarvi la felicità, ma vi offro consolazione. Degnatevi di accettarla come amico». Mercedes si sciolse in lacrime. Il cuore della donna si spezzava nello scontro con i ricordi. Montecristo le baciò rispettosamente la mano, ma lei sentì che quel bacio era senza ardore, come se l'avesse deposto sulla mano della statua di una santa. «Vi sono», continuò, «esistenze predestinate alle quali il primo errore spezza tutto l'avvenire. Io vi credevo morto. Avrei dovuto morire. A cosa mi è servito portare eternamente il lutto di voi nel mio cuore? A fare di una donna di 39 anni una donna di 50. Ecco tutto. A cosa serve che, unica fra tutti, vi abbia riconosciuto? Ho soltanto salvato mio figlio. A che serve, infine, che io abbia accompagnato mio figlio fin qui, se qui lo abbandono? Se da qui lo lascio partire solo? Se qui lo getto su quella infuocata terra d'Africa? Io sono stata vile, ve lo ripeto. Ho rinnegato il mio amore. E come tutti i rinnegati, porto disgrazia a tutto quanto mi circonda.
No, Mercedes, disse Montecristo,
no. Abbiate una maggiore stima di voi stessa. Voi siete una nobile e santa donna. Mi avete disarmato con il vostro dolore, ma dietro a me, invisibile, sconosciuto, irritato, vi era Dio, di cui non ero che lo strumento, e che non ha voluto arrestare il fulmine che avevo lanciato. Esaminate il passato, esaminate il presente, cercate di indovinare l'avvenire, e poi vedrete se non ho ragione di credermi uno strumento del Signore. Le più spaventose disgrazie, le più crudeli sofferenze, l'abbandono di tutti quelli che mi amavano, la persecuzione di coloro che non mi conoscevano. Ecco, la prima parte della mia vita. Quindi, d'un tratto, dopo la prigionia, la solitudine, la miseria, ecco l'aria, la libertà, una ricchezza così splendida, prodigiosa, smisurata, per cui, a meno di essere cieco, ho pensato che Dio me la inviava con grandi progetti. Da quel momento quella ricchezza mi è sembrata un sacerdozio. Da allora mi sono buttato sulla via che mi era aperta. Ho superato gli spazi. Ho toccato la meta, portando guai a coloro che hanno avuto la sventura di trovarsi sul mio cammino.
Basta, lo interruppe Mercedes. Così come c'è un abisso fra me e il passato, ce n'è un altro fra voi e gli uomini, e la mia più dolorosa tortura, ve lo dirò, è fare dei confronti, poiché nulla trovo al mondo che vi eguagli, nulla che vi assomigli. Ora, ditemi addio, Edmond, e separiamoci.
Montecristo impallidì leggermente e abbassò la testa oppressa dalla veemenza di quel dolore.
Non volete rivedermi? Disse tendendole la mano.
Al contrario,
vi rivedrò,
replicò Mercedes, mostrandogli il cielo con solennità. E dopo aver toccato con mano tremante quella del conte, Mercedes salì rapidamente le scale e sparì dalla sua vista. Montecristo uscì con passo lento da quella casa e si diresse verso il porto. Ma Mercedes non lo vide allontanarsi. Quantunque fosse alla finestra della piccola camera del padre di Dantès, i suoi occhi cercavano in lontananza il bastimento che trasportava suo figlio verso il vasto mare. Tuttavia, le sue labbra, quasi loro malgrado, mormoravano sommessamente:
Edmond, Edmond, Edmond.
ad alta voce. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.